Portimão è stato un gran premio che insomma ci ha riconciliato anche con le lotte fra i vari piloti, soprattutto diciamo purtroppo a centro classifica, diciamo purtroppo, perché per quel che riguarda invece le posizioni di vertice, a meno che il dio del motorsport non intervenga, noi sappiamo che la prima e la seconda posizione sono sempre appannaggio delle Mercedes, e quasi sempre la prima posizione è appannaggio di Re Hamilton, che quindi batte con questo gran premio, ma era una cosa abbastanza scontata, il record assurdo di vittorie che apparteneva appunto a Michael Schumacher. Ferrari meno non è gambero rosso, possiamo dire, questo naturalmente è il mio punto di vista, ma sentiamo cosa ne dice il nostro Luca Dal Monte. C'è qualche timido miglioramento, poi insomma vedremo le prossime gare. Ciao Luca, allora come l'hai vista questa gara?
Ciao Mariano, ciao a tutti. Direi che la Ferrari comunque non è andata per niente male, soprattutto ovviamente quella di Charles, la partenza in seconda fila, il quarto posto finale. Direi che i segnali di miglioramento ci sono, per cui probabilmente l'Attica 2021, visto che sono tre, se non sbaglio, le gare consecutive alle quali la Ferrari arriva con delle modifiche, probabilmente il 2021 potrebbe essere una stagione diciamo più interessante dal punto di vista della Ferrari, e direi in generale, perché l'egemonia non fa bene a nessuno, senz'altro non fa bene allo sport e allo spettacolo, rispetto a quest'anno. I segnali ci sono stati, Vettel stesso, anche se poi alla fine diciamo non ha fatto questa grandissima prestazione, però ha dato qualche segnale in gara. Gara altrimenti, ma c'è stato questo inizio strano dove a un certo punto Chase è sceso in una terza posizione, Hamilton sembrava che avesse dei problemi, Bottas è andato via, Sainz è andato in testa.
Sì, dopo pochi giri tutto normale, peccato, ecco.
Sì, dopo 10 giri eravamo tornati esattamente al punto di partenza. Cosa dire, la stagione è così, cioè chi può fare qualcosa è Verstappen, ma anche Verstappen non può fare più di tanto, anzi a un certo punto per la maggior parte della gara è stato più in lotta con Charles che aveva alle spalle che non con i due che avevano davanti. Questo campionato è così, dicevi giustamente, ieri Hamilton ha diciamo aggiunto un tassello alla sua storia personale e alla storia della Formula 1, arrivando ai 92 successi, quindi diciamo prendendo in solitaria leadership per quel che riguarda le gare vinte. Speriamo che adesso si tranquillizzi e la smetta di fare quei giochini sciocchi che non servono a nessuno, non servono senz'altro neanche alla sua immagine, tipo quella di raccontare che c'è dei problemi alle gomme in maniera tale di cercare di trovare, di confondere le idee al suo compagno di squadra, come se Bottas ti desse onestamente dei pensieri per il titolo mondiale, o come il crampo vorrei che mi mostrasse, altro che là.
Te l'immagini tu un crampo guidando una Formula 1 sul piede, che insomma sulla gamba che gestisce l'acceleratore? Anche io mi sono permesso di pensare che fosse un po' esagerata la cosa.
Allora ripeto, ci sta tutto ovviamente, tra l'altro Portimão è un circuito molto strano, su e giù per certi versi, è un circuito in altri tempi. Di c'era quell'immagine bellissima dell'ultima curva quando la prendevano in controtendenza, sì, con gli spettatori dietro, che ricordava, tu lo ricorderai senz'altro, la prima curva di Brian Sacchi. C'erano quelle immagini erano le stesse. Ieri quando inquadravano, ogni tanto lo facevano l'ultima curva, meglio la penultima curva
per ricordarla, per andare poi sul rettilineo,
sì. Esattamente, ricordava i bei tempi passati quando si correva a Brian Sacchi e le gare erano molto più divertenti. Portimão è un tracciato molto interessante, visto che ai piloti è piaciuto a tutti, quindi ci sta anche che possa dare sollecitazioni diverse. Quello che, conoscendo però diciamo la personalità di Hamilton, ancora una volta, è come se lui ci dovesse tenere per forza di cose, questo mostra tutta la sua insicurezza, nonostante il pilota che ha il talento che ha e i risultati che ha ottenuto, mostra la sua insicurezza, è come quasi se sentisse il fatto che tutti questi mondiali, tutti questi record non sono dovuti, in realtà non sono dovuti al suo talento, ma sono dovute alla macchina che guida, che è chiaro che la macchina che guida lo mette in condizione di fare questo, comunque è altrettanto chiaro che il talento che ha ovviamente è molto molto importante, però è come se tradisse una sorta di insicurezza personale, cioè sono io o la macchina.
L'immagine che tu ci trasmetti è molto bella, ma secondo me colpisce, è molto vicina alla realtà, perché comunque questo dubbio serpeggia inevitabilmente con questo.
L'effetto probabilmente uno dei motivi per i quali negli ultimi, soprattutto da quando è arrivato Leclerc, quindi da quando è stato messo diciamo al torchio da un talento almeno pari al suo, probabilmente hai queste remore nella testa che ti dicono: ma allora io sono bravo e ho avuto fortuna. Allora, se poi torni indietro, guardi quello che è successo, 4 titoli mondiali, non sono mica stati una passeggiata. 2 di questi sono stati vinti sul filo di rana, quindi voglio dire, è chiaro che Vettel ci abbia messo del suo, però sono dubbi che ti vengono, no? Sono cose che ci possono stare, e io penso che tutto sommato Hamilton non riesca a liberarsi di una parte di questa remore, che ti dico, è chiaro che Hamilton ha un talento stratosferico, è chiaro che Hamilton starebbe se fosse anche nato generazioni prima con i grandi di questo sport, però supera questa cosa, basta, abbiamo mai sentito Michael dire che aveva il crampo, c'erano le gomme che non andavano o questo o quell'altro, no, basta, fate una nuova gioia. I campioni sono campioni anche per come si comportano, per quello che dicono.
Un
po' spiace,
sì. Questo è un punto di vista che anche io condivido. Luca, è un paradosso che in un anno terribile, questo 2020, penso che ce lo ricorderemo per molti anni, no? Io credo che inciderà anche molto nella cultura cinematografica o nei libri, perché se ne parlerà di questo periodo assurdo che stiamo vivendo. Però paradossalmente un mondiale anche che non ha nulla da dire ci ha regalato una serie di gare, una più bella dell'altra, e sappiamo che l'anno prossimo molti di questi circuiti ovviamente non li vedremo. È un po' un paradosso, non credi?
Ma sì, guarda, è una delle considerazioni che facevo ieri, cioè nulla contro Singapore, ci mancherebbe anche il fatto che corrono di notte, ma uno si chiede, ma c'è veramente bisogno di andare su una pista che non ha nessun senso da un punto di vista sportivo, agonistico, ad esempio come Singapore, quando hai delle piste così belle in Europa? Portimao, abbiamo visto il Mugello ha dimostrato di essere relativamente stretto, quindi però fai dei lavori al Mugello e sfruttalo. Adesso andiamo a Imola la settimana prossima, speriamo non ci sia tempo di questo fine settimana.
È lì che volevo arrivare, a Imola, appunto.
Imola ha un grandissimo vantaggio, oltre ad essere un bellissimo tracciato, su quale si è corso per tantissimi anni, ha il vantaggio di essere nell'Emilia Romagna, e la regione Emilia Romagna l'abbiamo visto quest'anno anche con i Gran Premi a Misano del Moto Mondiale e tutto il resto, è una regione che si muove molto bene anche a livello politico, e quindi io tutto sommato non so se possa essere coinvolto ancora San Marino come è stato coinvolto dall'81 in poi, però io penso che con un Domenicali a capo della Formula 1, non perché Domenicali sia legato alla Motor Valley, non perché il Domenicali sia legato alla Ferrari, ma perché Domenicali è un uomo che queste cose le vive sulla sua pelle. Io penso che determinati circuiti, magari non il Mugello ma Imola, che ha una sua tradizione, è una pista che è pronta, dovrebbe tornare ad ospitare il mondiale. Vuol dire la stessa cosa per questo Portimao, che è stato un po' una rivelazione. Al di là dell'ultima curva, quella è una mia cosa personale, ma proprio c'è quelle inquadrature meravigliose che mi riportavano negli anni 70, e questo è un altro discorso. Poi sali, scendi, le curve.
Tra l'altro, una regia che mostrava veramente strutturata bene con le riprese nei vari punti, che ti dava proprio l'idea del sali, scendi, anche della difficoltà dei piloti.
Ma anche al Mugello, quando c'era la discesa in. Devo dire che ripeto, sì, è stato un mondiale paradossale per tutta una serie di punti di punti. Ci sono state delle belle gare, peccato che chiaramente non ci sia mai stata una vera lotta al vertice. Però anche ieri, se tu pensi, le McLaren che vanno in testa, un bellissimo duello Norris Sainz, devo dire che Sainz sta dimostrando di tenere testa a Norris. Russell che ha fatto delle cose straordinarie con la Williams in qualifica e anche in gara, è stato un primo giro di Raikkonen. Non voglio andare a paragonarlo al famoso primo giro di Ayrton sulla pioggia a Goodwood la domenica di Pasqua,
però insomma ce l'ha ricordato,
esattamente, ma che cosa ha fatto? Poi chiaramente purtroppo a distanza sono venuti fuori i limiti attuali della vettura, ma ragazzi, ma che primo giro ha fatto Raikkonen, dimostrando che la classe non è acqua, e dimostrando forse perché abbiamo aspettato tutti questi anni nei quali, da quando è ritornato in Formula 1, cioè ci sono delle, cioè, anche le posizioni dietro Leclerc in giro, tutte 5 macchine raccolte in un secondo una dall'altra. Poi il vero problema è che quelle macchine poi alla fine non si superavano, no? Attorno agli anni 70 che parlavo prima, 5 macchine ognuna distanziata in un secondo, ma sai che battaglie si sarebbero date. Quindi in realtà poi l'ordine finale è stato quasi lo stesso, una volta che tutti hanno fatto fuori Ricciardo. Guardate Gasly, ma che stagione sta facendo Gasly, che non si capisce perché la Red Bull non l'abbia ancora proposto di tornare,
ce lo chiediamo in tanti,
Per quello di poi l'ottica dell'anno prossimo, se sappiamo che sono certi piloti come Russell che rischiano di non tornare, e poi ti chiedi perché, ma perché lo sappiamo, l'automobilismo è una formula costosa, tanti piloti, questo da sempre, ragazzi, parliamo degli anni 20, era già così, e ovviamente è così negli anni 70, arrivano con la lentezza, portano lo sport e si prendono il posto, quindi non c'è neanche bisogno del papà che ti compra il team, ma basta tra virgolette portare uno sport, bonifico, però sarebbe un peccato se gente come Russell che è a rischio di non partecipazione l'anno prossimo non partecipasse al Mondiale 2021.
Luca, in conclusione volevo esulare un attimo dal discorso prettamente sportivo e rivolgere il tuo sguardo, diciamo così, anche sull'aspetto politico, che sappiamo benissimo quanto è importante in Formula 1 come in tutti gli sport. E tenendo conto appunto dell'avvicendamento con Domenicali, che insomma sta per partire nella sua missione, che noi speriamo tutti si risolva per una Formula 1 più bella, più competitiva, eccetera. Allora, Red Bull si trova senza motori con il ritiro dell'Honda. Ci sono, dopo il 2021 ovviamente, ci sono una serie di ipotesi, è arrivata la bomba, Red Bull vorrebbe, come avrai letto, che ci fosse un congelamento dei motori a partire dal 2022 e Toto Wolff gli ha fatto un pochino da sponda. Ora, io credo che se passasse questo messaggio, e sono convinto, ci posso scommettere quello che vuoi, che la Ferrari non permetterà mai una cosa del genere, perché sarebbe un po' cancellare definitivamente, secondo me, l'essenza stessa della competizione motoristica, però... Voglio dire, Toto gli ha fatto, diciamo, da sponda, e anche qui secondo me possiamo leggere tante interpretazioni politiche, no? Dei giochi di forza, dei giochi di potere che ci sono adesso dentro il circus, no?
Sì. No, poi, ripeto, la politica c'è sempre stata in Formula 1 e di solito, peraltro, ha sempre dato conto alla Ferrari, perché si è ritrovata bene o male ad essere l'unica scuderia non necessariamente italiana, ma non inglese. Cioè, la Formula 1, questo è un punto su cui io batto da sempre, e non è necessariamente negativo, se non chiamiamo gli inglesi. La Formula 1 fu in mano ai francesi negli anni 50, quando comandava la federazione, anche se non c'erano piloti e non c'erano squadre francesi. Dopodiché, negli anni 60, l'ago della bilancia è passato sugli inglesi, e da allora l'hanno sempre tenuta in mano loro. Allora, ripeto, tu parli di Toto Wolff e parli di Red Bull, quindi due austriaci, uno dei quali corre per una squadra tedesca, in realtà una squadra, un costruttore tedesco, in realtà sono tutte squadre inglesi,
ovviamente.
Mercedes, Red Bull, sono tutte squadre inglesi,
le Factory sono tutte lì,
la stessa Renault, ragazzi, la stessa Renault non è mica la Renault degli anni 70 che aveva la fabbrica in Francia e tutto il resto, sta nella Motor Valley inglese. Quindi è chiaro che ci sia una coalizione da parte dei team inglesi. Resta il fatto che la Ferrari anche nell'ultimo patto della Concordia le è stato riservato uno status diciamo speciale, il diritto di veto e tutto il resto, no? Per cui deve giocare bene le proprie carte. Ripeto, non, il fatto che Stefano sia diventi il numero uno della Formula 1 non deve ingannare, cioè, Stefano non è là per favorire la Ferrari, Stefano è là per garantire che le cose vengano fatte come Dio comanda e soprattutto come la Formula 1 richiede. Vedete, Liberty Media ha un concetto, so che batto sempre sugli stessi punti, ha un concetto molto americano dello sport, vale a dire lo spettacolo, quindi se cerchi di unificare tutto, alla fine è lo spettacolo, no? Ma gli americani sono quelli che fanno perdere la 500 miglia di Indianapolis a uno che è stato in giro per 190, in testa per 196 giri, perché ti buttano fuori la pace car, la safety car, gli ultimi 4 giri, e tu vieni sorpassato sulla linea di traguardo dopo averla condotta. Allora, noi, che siamo bene o che siamo male, non lo so, siamo abituati a uno sport diverso, dove lo sport deve essere spettacolo, se diventa spettacolo, ma prima di tutto è sport. La Ferrari continua ad avere una posizione comunque privilegiata, si tratterà di muoversi bene, perché comunque ti dico, noi siamo sempre italocentrici, quindi vediamo la Ferrari come l'ombelico della Formula 1, non è necessariamente così, ma è indubbio che la Ferrari abbia comunque un fascino, un peso e tifosi in maniera trasversale. Cioè, quando sono stato in Messico 2 anni fa, il Messico si vanta di essere il paese con più tifosi Ferrari al mondo, più ancora dell'Italia, perché la popolazione del Messico è maggiore di quella italiana, quindi siamo tutti ferraristi qua. La Ferrari è chiaramente una forza, una potenza, un peso che gli altri non possono avere. La Red Bull ha fatto cose straordinarie, ma quando tu pensi alla Red Bull, il mondo che cosa pensa? Pensa alle bibite e non pensa chiaramente né al team. La Ferrari è un discorso diverso. Io penso che l'arrivo di Stefano con Todd, che è un altro che chiaramente ci capisce molto, alla FIA, e con Ross Brawn dall'altra parte, che ha il alter ego tecnico, con il quale tra l'altro esiste un ottimo rapporto tra loro, perché hanno lavorato in Ferrari, nella Ferrari di Schumacher. Io penso che le prossime decisioni, anche alla luce della situazione di disagi internazionali che verranno prese per salvaguardare lo sport,